Quarto intervallo. Se le porte della percezione fossero aperte, tutto si vedrebbe come davvero è, infinito. William Blake. Schopenhauer dice che il ragionamento è di natura femminile, può dare solo ciò che ha ricevuto. Arnheim dice che nulla è nell'intelletto che prima non sia stato nei sensi. L'opera d'arte è un mutuo gioco tra visione e pensiero. Ciascuno anima e illumina l'altro in un'unica esperienza. Maria Lai, artista di Ulassai, mi aveva spinto a questa definizione dopo aver visitato la sua stazione ferroviaria museo, le cui opere vengono periodicamente sostituite per incoraggiare i visitatori a pensare alla mutevolezza dei lavori dell'intelletto umano. Pamuk, con altri mezzi e forse altri fini, si accinge ad aprire il suo museo dei ricordi a Istanbul, di cui abbiamo molto parlato, e nel quale, mi ha detto, metterà qualche foglio degli appunti che ho preso durante le mie traduzioni consecutive delle sue numerose conferenze. Creare. Dici nulla. Ho sempre pensato a Dio, il fautore di tutto questo casino nel quale siamo catapultati, in cui restiamo per un tempo variabile che poi abbandoniamo, senza poter decidere quando, lasciandoci dietro una bracciata di abiti e scarpe più o meno consunti per migrare verso l'eternità, dicono di un paradiso o di un inferno. Si parte nudi per quel viaggio. Che idea deve mai avere avuto? Come ha fatto a pensare ad una situazione dove l'apparente equilibrio della natura si scontra con l'imperscrutabilità del libero arbitrio, un ottovolante da brivido, senza il quale tuttavia saremmo schiavi, senza speranza di un destino su cui non abbiamo un minimo controllo? È il passaggio dall'essere una formica fino al nirvana. Come sarà il nirvana delle formiche? Se uno ha provato l'estasi, anche solo un pezzettino, beh, è facile che diventi una sorta di tossicodipendente da felicità. Come è mai possibile che un atto meraviglioso come quello della creazione di qualcosa, di qualsiasi cosa, possa essere allo stesso tempo segnato da dolore, morbosità, tristezza e affanno? L'artigiano e l'artista, ma anche il medico e l'operaio, il musicista, il neonato e la sua mamma, o il malato, siamo tutti creatori. E per creare ci vogliono dharma e karma, due concetti legati al dovere. Il primo rappresenta chi sei, il ruolo per cui sei nato, la consapevolezza. Adempiere il dharma definisce il valore delle azioni che compi, cioè il tuo karma, che è, mi sembra di capire, una specie di lascia passare per quante vite ci vorranno ancora al fine di raggiungere l'estasi. Interessante concezione quella delle vite future, forse un mezzo per dire che non ci si deve innamorare del proprio passato. Nel mio lavoro ho spesso notato che coloro che erano più creativi e innovativi erano anche i più curiosi e protesi verso il futuro, verso ciò che non conoscevano e che desideravano scoprire. È talmente facile innamorarsi del proprio passato, talvolta anche di quello altrui. È una merce estremamente manipolabile. Ognuno ha reminiscenze proprie di gioie e dolori, di viaggi e soste, e tutto acquisisce un sapore di esperienza conclusa, finita, irripetibilmente vissuta. La creazione artistica esige umiltà. C'è sempre spazio per sviluppare un'idea, scrivere una frase, lasciare una pennellata sulla tela o incidere con lo scalpello il marmo o modulare una voce. Qui non può esserci perfezione. Oliver Goldsmith, che 2 secoli e mezzo fa scrisse il vicario di Wakefield, disse nella prefazione del suo libro: «Questa opera ha 100 difetti, e 100 cose si potrebbero dire per rendere questi 100 difetti un esempio di bellezza». Ecco, questa frase me la sono portata dentro per tutti questi anni quando ho lavorato. È stata una delle mie idee guida nei momenti più difficili e incerti, quelli in cui una parola potrebbe cambiare il corso di molti avvenimenti o, più semplicemente, strappare un applauso, che rappresenta la prova inequivocabile di essere stato in grado di cogliere il senso di una frase o aver toccato la coscienza del pubblico. Queste cose, e tante altre ancora, le ho imparate da un maestro come il giornalista e fotografo Antonio Ria, dalla sua delicatezza e dalla sua incrollabile ricerca di precisione e dalla bellezza dei quadri della scrittrice Lalla Romano, la sua compagna, che fugacemente vidi in casa loro una volta in cui mi recai da lui per correggere un testo che avevo tradotto. Come si trasforma un'idea in una creazione artistica? È questo il processo che mi avvince e che calamita la mia curiosità, il mio interesse e il mio spirito di emulazione da anni. Fantastica abilità quella di scrivere, produrre un oggetto o elaborare una teoria e vedere il prodotto di un'attività astratta come il pensiero divenire un'opera dell'ingegno, spesso tangibile. Nicolò, detto Nick, poco sapeva di Geshe, ma molto di video. Io volevo che montasse uno dei 17 che avrebbero fatto parte dello spettacolo di cui, su invito della mia amica, musicista e cantante Lika, ero coautore e cointerprete. Il titolo sarebbe stato Invento, spettacolo sul vento e sulle parole che vengono da esso trasposte e mischiate in molte lingue, parecchia musica e il video, appunto, in cui si riassumessero i tratti peculiari dell'essere una dama che trascorre la sua intera esistenza a coltivare il gusto del piacere e della bellezza in modo completamente diverso dalla cognizione che del piacere si ha in Occidente. Una geisha è una donna che per molti versi rinuncia al proprio piacere per cercare l'archetipo e l'epitome offrendoli in dono all'uomo. Sublimazione attraverso i sensi e rinuncia della femminilità di madre riproduttrice e tuttavia materna nei gesti e negli sguardi. Una dama, una domina gentile e indomita che si muove leggiadra e leggera e cui gesti, tramandati da secoli, vengono filtrati da una sensibilità finissima. Una donna solo apparentemente sottomessa, ma che in realtà detiene il potere conferitole dall'intelligenza e dalla bellezza, non solo quella esteriore. Beh, io volevo spiegare tutto questo e volevo si percepisse che il rosso sangue della passione e anche della riproduzione potevano divenire l'urlo della geisha che desidera volare come un gabbiano libero, ma grigio. In più, desideravo che si percepisse che una geisha è anche sensualità erotica, e allora ci voleva un'immagine che evocasse tale sensualità. Il video, infine, venne montato con 2 fotografie raffinatissime di Ayako Takahashi, un'amica fotografa che ci regalò un profilo di geisha con il collo proteso, un fotogramma di rosso accecante e lo scatto di un gabbiano dalle ali arcuate quanto il collo della dama. L'effetto flash dei 3 fotogrammi creava un finto movimento ed un effetto ottico che faceva sembrare le labbra della donna in continuità con una delle ali del gabbiano. La musica e l'haiku completavano il tutto. Nick aveva perfettamente afferrato ciò che avevo cercato di trasmettergli in quasi 2 ore di spiegazione. Spossati, alla fine ci guardammo e fissammo sullo schermo il risultato del nostro lavoro. Una creazione. Un discorso. Un invito. Un'interpretazione. era fatta.